Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera è lo stesso Vangelo dito nella notte di Natale, perché stiamo celebrando l'ottava del Natale nella solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. C'è però una piccola differenza, e questa differenza sta nell'ultima riga. L'ultima riga, quella dice che il giorno della circoncisione gli fu dato nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo. Come se la liturgia quindi ci invitasse a porre la nostra attenzione su questa ultima riga e a cercare di farla parlare, questa riga, affinché ci illumini e ci dica e ci parli di un mistero profondo. Maria riceve il nome di Gesù dall'angelo, quindi l'identità di suo figlio dall'angelo, come un dono. Eppure è lei che deve dare nome a questo figlio. Quindi ha anche un compito. Per Maria la presenza di Gesù è grazia, ma è anche responsabilità. E si realizza così Maria ciò che si realizza in ogni vita umana, in ognuna delle nostre vite. Quell'alternanza mirabile, quella sintesi possibile tra il dono e il compito, tra la grazia e la responsabilità. Quel Gesù a cui Maria dà nome è il principe della pace nella visione di Isaia. Anzi, diremo di più, egli, come dice San Paolo, è la nostra pace. E quindi anche la pace è un dono e un compito, una grazia e una responsabilità. La pace è una grazia perché viene da Dio. Egli solo può donarci la vera pace. Ma quando diciamo che viene da Dio, non intendiamo che sia una realtà spirituale da opporre a una sorta di realtà materiale. Quando diciamo che viene da Dio, intendiamo che la pace ha le caratteristiche di Gesù Cristo, che è la nostra pace, e che si realizza nel momento in cui si assumono e si fanno proprie le caratteristiche di Gesù Cristo. E in che modo Gesù ha operato la pace? In che modo Gesù ha generato la pace? Gesù ha generato la pace offrendo se stesso sulla croce e ponendosi come intercessore attraverso il sacrificio della sua croce tra due parti in conflitto. San Paolo della dice proprio così, che egli, prendendo su se stesso l'inimicizia, ha fatto dei due un popolo solo. Egli ha operato la pace per coloro che erano vicini e coloro che erano lontani. Ha costruito la pace ponendosi nel mezzo. Se questa è la pace come dono di grazia e la pace come dono di Dio, chi vuole essere operatore di pace? Perché è credente, perché è discepolo di Cristo, non può che anche egli porsi nel mezzo come intercessore. Intercedere non significa pregare per qualcuno, significa stare là dove si può sperimentare una equivicinanza con le parti che sono in conflitto. In un mondo come il nostro, che è polarizzato, è molto facile intendere la pace come la sconfitta di colui che è ritenuto il nemico, o come una sorta di intesa politica, di accordo e di compromesso. Nella storia anche uomini che hanno sempre fatto la guerra, quando si sono resi conto che la pace era più conveniente per il proprio popolo, hanno cercato la pace. Ma l'hanno cercata per convenienza, non l'hanno cercata perché la ritenessero un dono o perché fossero operatori in pace. Chi si pone sulla scena di Gesù Cristo, chi vuole essere come Gesù Cristo, vive in questa posizione di intercessore, di chi è vicino a entrambe le parti in conflitto, che è una posizione molto rischiosa, perché non è capita. Ma Gesù ce l'ha detto, pace, non con cadavere. Questa posizione è così difficile perché si può essere rifiutati dagli uni e dagli altri. Si può essere tacciati di neutralità ed è tutto il contrario della neutralità. È una posizione di chi, soffrendo, si pone a tendere una mano agli uni e agli altri. E allora lo capite da soli che finché organizzeremo momenti di preghiera per la pace sventolando una sola bandiera, noi siamo ben lontani dalla pace generata da Gesù Cristo. Noi siamo ben lontani dall'essere di ciascuno. Non si tratta quindi di mettere sullo stesso piano le vittime e i carnefici, non si tratta di trattare tutti allo stesso modo, ma di cercare una pace che venga veramente da Dio. E che può essere tale, può essere duratura, solo se tende le mani a entrambi le parti in conflitto. Mi chiedo, me lo chiedo tanto spesso, se il dono di noi cristiani non debba oggi essere esattamente questo, quello di chi per grazia cerca di superare le polarizzazioni che caratterizzano la società. E lo ripeto, non perché vuoi cercare compromessi, le parti. Questo per ciò che riguarda la pace concepita come un dono, come una grazia alla quale ciascuno di noi è chiamato a rispondere, perché la pace appunto è anche responsabilità. E quel gesto per cui Maria diede un nome che già le era stato offerto a Gesù Cristo. La pace è quindi nostra responsabilità, siamo chiamati a fare qualcosa per la pace. Prima di parlare di ciò che potremmo fare, e anzi probabilmente non ho neanche intenzione di farlo, vorrei dire che c'è un terreno culturale, umano e spirituale che è estremamente fecondo per generare la guerra. Giovanni Paolo II, ripreso dal discorso del Papa da quest'oggi, diceva che la guerra attecchisce grazie a un'infinità di complicità dentro le quali siamo immersi anche noi. E che ci sono atteggiamenti che nascono dall'oscurità del nostro cuore in modo impercettibile e che diventano il terreno su cui la logica di guerra poi si sviluppa. Qualcuno diceva che i fiumi di sangue sono sempre preceduti dai torrenti di fango. Io ho la sensazione che dentro queste torrenti di fango a volte sguazziamo anche noi. E che quindi prima di chiederci cosa posso fare per la pace, sarebbe utile chiedersi cosa posso fare per non generare la guerra. Anche quella spiccia, quella quotidiana. Ho anche la sensazione, molto immatura lo riconosco, che a volte proprio questo è il motivo per cui la nostra preghiera per la pace non è ascoltata. Perché quante volte abbiamo pregato per la pace? Potremmo elencarle, le guerre per cui ci siamo trovati in preghiera. E non abbiamo avuto sempre la sensazione che ciò che si genera poi, chiamato pace, non era un semplice accordo politico, fosse arrivato perché noi avevamo pregato. Abbiamo la sensazione, se proprio dobbiamo parlare di funerale della pace, che ci sia anche una certa impotenza a volte nella nostra preghiera, che non ci impedisce di ritrovarci qui ancora una volta anche questa sera, di continuare e di sforzarci di essere intercessori. Ma con questo fatto noi dobbiamo fare i conti, e cioè che la nostra responsabilità sulla pace nasce prima dallo stile con cui viviamo e creiamo quel terreno su cui la guerra e la logica può attecchire. Anni fa, precisamente quando scoppiava la guerra nel Golfo, il cardinale Carlo Maria Martini fece un discorso memorabile, a mio parere abbastanza insuperato, ma mi rendo conto quelle situazioni che possono attecchire e far germinare la terra.
Generante.
si può al contrario vivere come creditori, come gente che si sente vittima di qualcuno, di qualcosa, che vuole continuamente vendicarsi, gente che nutre risentimento, ancora, che diventa inevitabilmente aggressività, di giudizio, di parola, purtroppo anche di azione. Il creditore, mediamente, genera morte. Il debitore genera vita. Allora, che cosa possiamo concretamente fare per dire che questo concretamente è una parola che genera un po' di impulso? Ecco. Perché penso che mentre siamo qui a pregare, mentre siamo a celebrare l'Eucaristia, non è ciò che concretamente dobbiamo fare, che mettiamo al centro di tutto ciò, ma elevare il nostro cuore alla pace di Dio. Se proprio dobbiamo dirlo, cosa concretamente fare, esistono nella nostra diocesi realtà che lavorano per la pace. Conoscerle. Esiste e si sta riprendendo un tavolo della pace. Conoscerle. Informarsi. Certo, si può decidere di fare obiezioni di coscienza, boicottare quei prodotti o quelle cose per avere le quali si entra dentro una catena economica che si fonda sul mercato delle armi. Così tanto esploso negli ultimi anni, si può farlo. Si possono firmare petizioni, chiedere ai leader, e un buon popolo si distingue sempre da buoni leader, chiedere ai leader di ascoltare di più la voce del popolo, sì, si può farlo. Si possono fare tante cose, ma con quale cuore? Il cuore aggressivo del creditore?